Radio Emilia Romagna Università.
Campus, scienza e conoscenza in Emilia Romagna.
Benvenuti a Campus. In questa puntata parliamo di diritto internazionale e di una conferenza organizzata dall'Università di Parma che ha visto la presenza di Fausto Pocar, già presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Nella seconda parte del magazine, le news dal mondo della ricerca e delle università. Verso la conclusione di una fase della giustizia penale internazionale? È questo il titolo della conferenza di recente organizzata dall'Università degli Studi di Parma che ha visto Fausto Pocar, giudice d'appello e già presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, approfondire gli sviluppi della giurisprudenza delle corti penali competenti a giudicare gli autori di crimini internazionali. Le norme del diritto internazionale sempre più spesso si occupano di individui, sia per tutelarne i diritti, sia per affermarne la responsabilità penale in seguito al compimento di crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Sotto questo secondo profilo, l'istituzione di contesti giudiziari come il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e la Corte Penale Internazionale costituiscono una tappa fondamentale di tale tendenza, iniziata dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'istituzione del Tribunale di Norimberga. Si tratta di temi che investono una notevole importanza anche sul piano del diritto interno. Per il loro effettivo funzionamento, le giurisdizioni penali internazionali necessitano infatti della costante cooperazione degli Stati. A Fausto Pocar abbiamo chiesto quali sono, prima di tutto, i reati perseguibili a livello internazionale.
Il crimine diventa internazionale quando abbia certe caratteristiche. Le faccio un esempio. Il crimine di tortura, che peraltro non c'è nel nostro ordinamento, ma nella maggior parte degli ordinamenti esiste. Il crimine di tortura è un crimine di carattere nazionale. Quando venga posto in essere nel contesto di un conflitto armato e venga esercitato nei confronti di persone che dovrebbero essere protette durante il conflitto armato, vale a dire civili o prigionieri di guerra, diventa un crimine di guerra che interessa il diritto internazionale. Quando in tempo di pace venga posto in essere nel quadro di un attacco sistematico o diffuso nei confronti di un gruppo e di una popolazione civile, diventa un crimine contro l'umanità che rileva direttamente del diritto internazionale. Mentre cioè un normale crimine che non abbia queste caratteristiche, questo contesto, è un crimine che rimane un crimine statale, quando abbia queste caratteristiche diventa crimine internazionale.
C'è un'altra grossa differenza rispetto, diciamo, agli ordinamenti statuali nazionali. In quei casi lì ci sono delle polizie giudiziarie, insomma ci sono chi realizza la persecuzione di chi ha commesso dei reati. Nel caso invece del diritto penale internazionale questo è assai più difficile. C'è l'esempio dell'ex Jugoslavia in cui alcuni criminali sono stati arrestati, però vediamo anche nel caso del presidente sudanese recentemente condannato, questo è quasi impossibile da perseguire.
Beh, diciamo che la giustizia penale internazionale, per funzionare, proprio perché non ha un braccio, diciamo così, un braccio esecutivo, coercitivo, come hanno le giurisdizioni statali, può funzionare soltanto attraverso la cooperazione degli Stati. Quindi la giustizia ha la necessità della cooperazione degli Stati e se gli Stati non cooperano, indubbiamente non è in grado di funzionare in nessun modo. Non si tratta solo dell'arresto delle persone, ma anche di tutta la cooperazione, per esempio per l'audizione di testimoni. Se uno Stato non dà un visto, per esempio, a un testimone perché venga a testimoniare nel paese, per esempio all'Aia, dove c'è il Tribunale Internazionale, evidentemente il Tribunale si trova nella impossibilità di sentire questo testimone. Quindi la cooperazione degli Stati è necessaria nella fase iniziale delle indagini, che lo Stato deve consentire al procuratore di fare le indagini, nella fase successiva dell'arresto delle persone, nella fase del processo e finalmente nella fase dell'esecuzione delle sentenze, perché normalmente le sentenze, i condannati vengono inviati presso alcuni Stati per l'esecuzione della sentenza.
che una delle grossissime difficoltà è il tentativo di far convivere le ragioni di un diritto, di diritti anche universali, come sono quelli del rispetto delle persone, e dall'altra parte invece le ragioni della politica, soprattutto della politica internazionale, che il più delle volte, purtroppo aggiungiamo, è realpolitik, cioè ragion di Stato, non guarda in faccia di certo a nessun tipo di diritto. Quante pressioni ci sono nel cercare di implementare questo diritto penale internazionale?
Ci sono difetti di cooperazione. Più che vere pressioni sui giudici o sul procuratore, c'è il rifiuto di cooperare da parte di taluni stati. E quindi è un processo che è tutto ancora molto in divenire, agli inizi probabilmente di un suo sviluppo. Se uno guarda i passi fatti in 15 anni, in soli 15 anni, sono passi notevoli nonostante questo. Però è vero che ci sono degli effetti che spesso sono ritardati. Anche nella ex Jugoslavia ci sono alcuni fra i maggiori accusati. Milosevic a un certo momento è stato arrestato Karadžić, che in questo momento si trova all'AIA, non è ancora stato arrestato Mladic, cioè passano dei tempi che sono certamente troppo lunghi per la giustizia, ma che d'altra parte sono proprio inevitabili per questa caratteristica del difetto di cooperazione degli stati, che, come giustamente dice lei, spesso ispirano la loro politica a considerazioni che non sono quelle dell'amministrazione della giustizia, ma sono politiche diverse, di interessi diversi.
E ora le news dal mondo della ricerca e delle università.
Si chiama P63, il gene capace di funzionare da baluardo contro le metastasi delle cellule tumorali. È il risultato di uno studio pubblicato in questi giorni sul più importante giornale scientifico del mondo, Cell. Lo studio è stato condotto dai gruppi di ricerca guidati da Stefano Piccolo del Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell'Università di Padova e da Silvio Bicciato del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il 4 aprile si è aperta all'Orto Botanico e nella sede di botanica del Dipartimento di Biologia di Bologna la mostra Il Giardino di Darwin, l'evoluzione delle piante. L'esposizione è dedicata ai lavori botanici di Darwin e presenta le piante da lui studiate, le sue opere e alcuni dei suoi esperimenti. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno. L'Università di Bologna parteciperà il 22 aprile alla BIP Virtual Fair, il primo Career Day realizzato interamente online. Per la prima volta gli studenti laureati e laureandi di tutti gli atenei italiani potranno partecipare a una fiera del lavoro direttamente dal proprio PC, visitando padiglioni e stand, effettuando una video chat con selezionatori aziendali e lasciando il proprio curriculum vitae. Per accedere all'info point, visualizzare il catalogo delle aziende e chiedere informazioni, www.biponline.it.
Per questa puntata è tutto. Campus vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Campus, rete connessioni di formazione, ricerca e impresa in Emilia-Romagna.